Siamo con Marco Alfieri, giornalista del Sole 24 Ore e autore di un libro intitolato La peste di Milano, un'inchiesta in presa diretta, senza sconti, dura ma realistica, sui mali che affliggono quella che un tempo chiamavamo la ex capitale morale d'Italia, il capoluogo lombardo che oggi appare in difficoltà. E che presenta dei segni di declino. Il primo capitolo del libro addirittura parla di un Milano flop. Marco Alfieri, sta declinando Milano e quali sono i segni di questo declino?
Beh, indubbiamente sta declinando, diciamo convenzionalmente, almeno da un ventennio. Possiamo retrodatare questo inizio di declino con la cesura di Tangentopoli. E un quindicennio dove appunto l'antipolitica l'ha fatta da padrona e con diciamo due segni distintivi molto forti di declino sostanzialmente negli ultimi anni di questa città e paradossalmente sono venuti a maturazione proprio mentre al governo c'è una formazione politica di centrodestra e molto nordista nella sua biografia diciamo governativa e sono sicuramente l'Expo 2015 e appunto il faticosissimo decollo dell'aeroporto di Malpensa. Sull'Expo 2015 grande gioco di squadra che ha permesso di ottenere la vittoria nel marzo 2008 e dopodiché un anno e passa di litigi, guerre intestine proprio dentro la maggioranza di governo e tra enti locali e governo centrale, con alla fine un governo centrale che commissaria in modo pochissimo federalista, diciamo così, questo grande evento milanese e con una classe dirigente locale incapace di continuare a fare squadra e di mettere a regime un evento che potenzialmente potrebbe essere un volano per rilanciare la città. Malpensa è abbastanza un facsimile, nel senso che 10 anni fa nasce il grande hub di Malpensa 2000 per collegare il territorio del nord con le maggiori rotte intercontinentali. Anche qui la classe dirigente locale è incapace, nel momento in cui costruisce una grande infrastruttura, di metterla a regime. Quindi esplosione di aeroporti di territorio, un'incapacità di dimensionare sulla scala di Malpensa l'aeroporto di Linate e quindi un'incapacità di costruire e di mettere a fattor vincente appunto una grande infrastruttura. Se noi mettiamo insieme Expo 2015 e Malpensa, questi due fenomeni danno davvero il senso di una città in declino che continua a fare le cose ma poi non riesce a valorizzarle.
Ecco, tu hai parlato di antipolitica legandola allo shock del biennio 1992-1994 e a ciò che è successo intorno a Tangentopoli e parli in un capitolo del libro di Milano come capitale dell'antipolitica, un'antipolitica di sinistra e un'antipolitica di destra, ma che sembra avere un minimo comune denominatore nell'incapacità della classe dirigente della città di proporre alla città una visione, una missione a comporre gli interessi in nome gli interessi particolari in nome di un interesse più generale. È così?
Sì, è così. Se Tangentopoli è un fenomeno, diciamo, tipicamente italiano di cui hanno parlato tutti i giornali del mondo, è anche però fisicamente un evento milanese, cioè succede fisicamente nella città, come giustamente dicevi tu prima, ex capitale morale del paese. In fondo è dalla cesura di Tangentopoli che nasce il fenomeno Berlusconi e la Lega prende piedi. Ricordiamoci che nel 93 la Lega corre da sola e vince con Marco Formentini, vince Palazzo Marino, cioè conquista la capitale del nord, cosa che poi non avvenne più. E diciamo da quel biennio tragico, io lo chiamo tragico nel libro perché diciamo è stato politicamente tragico, si interrompe una già declinante cultura di riformismo municipale che soprattutto negli anni 60 aveva dato gran prova di sé in città, anticipando il governo di centrosinistra nazionale, cioè diventando Milano era diventato un laboratorio anche politico, non solo imprenditoriale. E da quel momento appunto con Tangentopoli finisce quella cultura in realtà già declinante dal finire degli anni 80 e l'antipolitica diventa la vera ideologia che la città esporta nel resto del paese. E un'ideologia dell'antipolitica che io nel libro racconto avere una sorta di di doppia versione, cioè quella di sinistra e quella di destra. Quella di sinistra è un po' una fuoriuscita, diciamo così, moralistica dal postcomunismo, che si trincera dietro, diciamo, appunto una visione moralistica della politica e rende la cultura della sinistra a Milano incapace di affrontare la sfida della modernizzazione che in quegli anni avanzava e anche dell'esplosione del fenomeno del berlusconismo, di cui alcuni candidati sindaci del centro-sinistra oggettivamente deboli. Nella versione, diciamo, della destra, oggi egemone, o comunque a Milano egemone da ormai 15 anni, ha prevalso una visione un po' manageriale, il privato è bello, l'ideologia di travasare la cultura del privato dentro la macchina pubblica, con risultati oggettivamente poco spessore, se si fa eccezione forse della prima giunta Albertini, dove c'era una serie di assessori invece, diciamo così, capaci, che hanno cercato di costruire una visione della città. È stata però sostanzialmente una rondine che non ha fatto primavera, e oggi, diciamo, con il governo cittadino del sindaco Moratti, questa incapacità, credo che, insomma, a mio parere sia abbastanza evidente.
Ecco, questa incapacità di visione della politica e di progetto pubblico, poi in questa incapacità di visione finiscono per prosperare interessi particolari, privatistici, e oggi prima di tutti, come tu racconti nel libro, gli interessi dei costruttori, perché Milano, anche in vista dell'Expo 2015, è un grande cantiere, è un immenso territorio dove si sta progettando un disegno urbanistico completamente nuovo della città, ma in cui appunto forse in mancanza di una regia pubblica a farla da padroni sono un po' immobiliaristi, costruttori e comunque interessi di tipo privatistico.
Sì, questo è un po', diciamo, l'altra faccia, il dark side of the moon della ritirata della politica a Milano. Non c'è più un diaframma, non c'è più un argine, non c'è più una regia politica che sia capace, appunto, di mettere a sistema interessi legittimamente privati di grandi costruttori, di grandi gruppi che hanno interesse a lavorare sulla città. La fine della politica a Milano coincide proprio con anche il passaggio dall'industria novecentesca al terziario, quindi grandi aree ex industriali che vanno riconvertite un po' in tutta la città a macchia di leopardo, e quindi grandi interessi privati nel riconvertire quelle aree. Il problema è che, mancando una regia pubblica, queste aree vengono riconvertite senza prevedere delle funzioni pubbliche, e quindi è una sorta di sviluppo urbanistico anarchico, pompato anche poi dalla bolla immobiliare che è stata fortissima, diciamo, da fine anni 90 fino a un anno e mezzo, due anni fa. E quindi noi ci troviamo a che fare con grandi progetti, alcuni in sé anche assolutamente di pregio, che però spesso appaiono slegati dagli interessi cittadini e dallo sviluppo, dalla riconversione funzionale della città. E quindi l'idea oggi è quella di una politica che appare ripiegata e che sostanzialmente distribuisce mance e sta in equilibrio tra interessi privati contrapposti, piuttosto che essere lei a guidare lo sviluppo.
Addirittura ci sono pagine del tuo libro in cui sembra che non si parli della capitale del nord, della metropoli lombarda, ma di una città del sud Italia, martoriato dalla criminalità organizzata. Sembra, nella descrizione che tu fai di alcune periferie milanesi, sembra di ritrovare quello che siamo soliti leggere quando si parla di Napoli, di Palermo e di Reggio Calabria. C'è un pericolo 'ndrangheta a Milano, ancora una volta legato agli appalti dell'Expo. È davvero così?
Sì, c'è un pericolo 'ndrangheta, non ce lo dicono solo la magistratura, la procura distrettuale antimafia, con una serie di rapporti molto dettagliati che addirittura costruiscono una sorta di mappa delle cosche, delle 'ndrine, visto che parliamo di 'ndrangheta, che ormai controllano e presidiano quasi al centimetro del territorio, come se fossimo a Scampia, per dire, o a Platì, per stare alla Calabria della 'ndrangheta, appunto della cintura dell'Interland milanese. Hanno interessi variegati, soprattutto appunto nel ramo costruzioni, ma poi appunto per per lavare i soldi dei proventi che traggono dal traffico, dal narcotraffico, comprano ristoranti, bar, pizzerie, garage, insomma una gestione economica e manageriale ormai si può dire di grande livello. Purtroppo anche qui ovviamente la mafia a Milano non è un fenomeno nuovo, già negli anni 70-80 ci fu una grossa infornata di matrici mafiose sul territorio, poi sgominate in parte con le grandi inchieste degli anni 90. Oggi però c'è una sottovalutazione del fenomeno da parte delle istituzioni e della classe dirigente in senso lato, e poi un salto di scala, perché la mafia, in questo caso la 'ndrangheta a Milano, non si limita più a spacciare droga o a rapire persone come era solita fare negli anni 80, ma ormai ha impiantato davvero attività manageriali ed economiche, e diciamo il grande miraggio dell'Expo diventa una sorta di grande carta moschicida, di vasetto del miele, dove le api corruttive rischiano di andarci a nozze, soprattutto se non c'è una cultura della prevenzione e se le classi dirigenti locali non alzano la guardia rispetto a questo tema. Banalmente la difficoltà nel semplicemente approvare una commissione antimafia in consiglio comunale, che poi era, diciamo così, un luogo per ragionare, per monitorare questi fenomeni, la dice lunga anche sulla pigrizia culturale della classe dirigente milanese.
Storicamente Milano è una città di immigrazione. Negli anni del miracolo economico furono gli immigrati dal sud. E allora la città seppe accoglierli, integrarli, dargli un lavoro, ma anche costruire condizioni abitative adeguate all'afflusso massiccio di nuovi residenti. Oggi l'immigrazione è quella dai paesi del terzo mondo, dai paesi poveri, e la città, che è una delle capitali della Lega Nord, sembra per certi aspetti meno disposta a fare con i nuovi immigrati quello che ha fatto con gli immigrati di qualche decennio fa, e questa nuova immigrazione sembra per certi aspetti più problematica. È giusta l'impressione che si ricava dalla lettura del tuo libro?
Sì, è così. C'è proprio un paragrafo che si intitola Milano col cuore in mano, punto di domanda. Molti giustificano la refrattarietà o l'allergia nell'essere aperti verso l'immigrazione extracomunitaria come un problema anche culturale, cioè molti dicono ma l'immigrazione degli anni 60 era un'immigrazione, diciamo, intrapaese, indigena in qualche modo, quindi italiani del sud che salivano al nord con una stessa lingua, una stessa cultura, una stessa religione. Questa è un'immigrazione diversa. In realtà io credo che anche qui il fenomeno, l'incapacità di integrare o le difficoltà che Milano ha ad integrare, almeno nella narrazione pubblica, perché poi vediamo che ci sono molti fenomeni invece di integrazione diffusa, derivino un'altra volta dalla mancanza di politica e anche da una sorta di ipocrisia delle classi dirigenti. A me ha colpito, per esempio, che il sindaco Moratti, ma non solo, penso anche al presidente della Lombardia Roberto Formigoni e anche al presidente della provincia Filippo Penati, che pure è un esponente del Partito Democratico, hanno fatto campagna elettorale per l'Expo, hanno avviato molti progetti di cooperazione allo sviluppo in tutti i paesi sostanzialmente del terzo mondo. Quindi una proiezione internazionale di Milano aperta, terzomondista e aperta all'integrazione. In realtà poi una gestione dell'immigrazione interna in casa molto, molto muscolare, molto, molto propagandistica e assolutamente strumentale. Giustamente facevi cenno prima al discorso dell'uso abitativo. Negli anni 60 Milano accompagnò l'integrazione anche con la costruzione di nuovi quartieri. Oggi tutto questo non avviene. A Milano c'è non solo per gli extracomunitari, ma anche per l'immigrazione interna, che pure continua, una penuria di case non solo popolari, ma anche di case per il ceto medio. Quindi è difficile integrare persone, soprattutto se hanno culture diverse, se non gli si permette di avere un alloggio dignitoso. Oggi andiamo in giro per Milano e troviamo situazioni abitative davvero paradossali, sotto i cavalcavia, in scarpate ferroviarie, addirittura ci sono persone che dormono nei TGV posteggiati di notte alla stazione centrale. E credo che non sia diciamo degno di una città che vuole essere capitale europea, ma non è questo, diciamo, moralismo, ma perché nelle grandi capitali europee tutto questo non avviene, c'è una gestione integrale dell'immigrazione.
L'altro titolo di capitale che Milano storicamente vantava era quella di capitale della cultura italiana, almeno per ciò che riguarda aspetti fondamentali della vita culturale. Milano è sempre stata la capitale dell'editoria, la capitale del teatro, ospita il più importante teatro lirico, il più importante ente lirico italiano. Eppure l'ultimo capitolo del tuo libro è una disamina abbastanza severa di una vita culturale che tu definisci troppo scala centrica e che appare non più al passo con il dinamismo culturale di altre capitali europee, non solo Londra, Parigi, ma anche Amsterdam, Berlino e Barcellona.
Sì, sì, assolutamente così. Ovviamente preciso, non certo per colpa della scala, cioè non può essere un problema che Milano ospiti e abbia radicata nella sua comunità probabilmente il più famoso teatro lirico del mondo. È un problema anche qui di classi dirigenti, e cioè spesso le classi dirigenti milanesi utilizzano la scala come passerella, come salotto per farsi vedere, tutto chiuso, diciamo, nel miglio quadrato del centro storico. E quindi l'impressione è di una scala, di una cultura scalacentrica, per due motivi. Primo, perché tutta la cultura rischia di essere nella narrazione pubblica, nel racconto pubblico, chiusa e trincerata dentro un palazzo, una torre d'avorio che non è aperta alla città, anche se poi in realtà vediamo che ha fatto sicuramente bene l'arrivo di Stéphane Lissner, forse anche perché non è italiano, che ha certamente aperto il teatro facendo girare bacchette internazionali e sprovincializzandolo. Però dall'altro questo incentrarsi quasi ossessivo delle classi dirigenti sulla scala fa sì che non vengano valorizzate, non vengano raccontate, non vengano neanche poi finanziate, perché poi la cultura purtroppo è una cosa che va anche finanziata dal punto di vista pubblico, tutte le eccellenze che sotto pelle la città continua a produrre. Penso nel campo del teatro, nel campo del cinema, nel campo delle arti visive, nel campo della creatività. Milano anche qui è una città capitale del design, dove però negli ultimi anni anche qui sembra prevalere quella che io in un libro chiamo la lunga notte bianca del fuorisalone, che va benissimo, che però dura una settimana e rischia poi di non travasarsi in maniera diffusa sulla città. Quindi una città che resta importante dal punto di vista culturale, almeno nel perimetro italiano, e che però rischia di essere troppo scalacentrica e incapace di aprirsi, di valorizzare le ricchezze e la cultura diffusa che comunque la città e il territorio milanese continuano a produrre.
La peste di Milano è un libro inchiesta, è un libro denuncia, è un libro di racconto della città che sottolinea gli aspetti problematici di cui abbiamo parlato. Ce la farà Milano a riprendere un ruolo di guida e tornare ad essere un elemento di forte modernizzazione non solo del suo territorio ma dell'intero paese?
Io voglio sperare di sì. Il libro certamente è crudo e ruvido, però chi appunto volesse leggerlo credo che percepirebbe anche la passione civile e forse anche generazionale che sta dietro al racconto che ho fatto della città di Milano. Quindi assolutamente sì, cioè nulla è mai per sempre. Per fare un paragone ovviamente su scala ben più ampia, gli Stati Uniti versavano in un pessimismo cosmico, poi è arrivato Obama che ha cambiato le cose, quindi c'è sempre qualcosa che può cambiare un fattore. Ovviamente Milano ha bisogno anche di un ricambio generazionale importante, è una città che è in mano sostanzialmente ai settantenni, e ripeto, non per colpa loro, perché se non ci sono generazioni innovative che hanno la capacità di scalzare, diciamo, i padri, è chiaro che uno rimane seduto sulla propria poltrona. E quindi spero che la città possa cioè anche che il libro possa fare anche un minimo di dibattito in città e stimolare appunto un ragionamento franco che possa permettere alla città di ripartire, ovviamente con anche un'innovazione nella classe dirigente, perché è fondamentale.
Grazie Marco Alfieri.
Grazie a voi.